In linea con il presidente. Ogni lunedì alle 11.30 e in replica alle 19.30, appuntamento in diretta con il governatore del Veneto, Luca Zaia. Radio Club 103, chi comunica vince.
Ed eccoci quindi nuovamente in diretta, il nostro appuntamento del lunedì, e per la prima volta in questo 2018 diamo il bentornato al governatore del Veneto. Buongiorno presidente.
Buongiorno e buon anno a tutti a questo punto, no?
E naturalmente appunto buon anno, un anno che inizia sul piede dell'autonomia. Riprendiamo un po' il nostro dialogo da dove ci eravamo lasciati. La differenza è che le Camere sono sciolte. Ci dica, presidente, qual è adesso l'iter per il percorso iniziato da ottobre?
Ma l'iter è interessante, visto e considerato che stiamo lavorando in questi giorni, in queste ore, senza fra l'altro pause natalizie o quant'altro, alla redazione di un accordo quadro che ci permetta di mettere un punto fermo sullo stato dell'arte della trattativa di oggi, cioè dire fino a dove siamo arrivati, per capirci.
Certo.
E mettere nero su bianco criteri, modalità e tempistiche per quello che faremo dopo, in modo tale che anche il nuovo governo, quando arriverà, si trovi già una sorta di roadmap, come direbbero gli inglesi, no? Di strada tracciata da seguire, onde evitare che arrivi sempre il solito Pierino nella situazione che ci faccia riniziare tutto da capo.
Certo, ma gli interlocutori in questo periodo, diciamo così, di transizione saranno sempre gli stessi, immagino.
Sì, guardi, noi finché non ci sarà un nuovo governo, che mi sembra di capire è previsto l'insediamento del Parlamento, del nuovo Parlamento della nuova legislatura il 23 marzo, da quel che ho letto da qualche parte, fino allora noi avremo fino alle elezioni più esattamente,
certo,
avremo il governo e gli interlocutori di sempre, quindi noi oggi il ragionamento lo portiamo avanti ovviamente col sottosegretario Bressa e per le parti che riguardano l'aspetto finanziario col sottosegretario Barretta.
Benissimo, passiamo invece alla questione Sappada. C'è stato un primo vertice che ha già decretato il fatto che Sappada voterà, no, nel collegio friulano, però intanto ci sono i passi importanti di questo passaggio. Domani c'è un incontro proprio a Palazzo Balbi e da ambito friulano, addirittura dalla voce del presidente, si è letto che lei sta collaborando molto in questa fase.
Ma guarda, io faccio il mio dovere, cioè Non gioisco perché Sappada se ne va in Friuli. Sono convinto che sia un passaggio, che è un passaggio che da molti non è stato ben valutato. Ci saranno problemi importanti, ma anche problemi di quotidianità, dalla banalità del cambio dei documenti al tema che ad esempio la sanità sarà una sanità di loro riferimento, non più veneta ma friulana, il che vuol dire che se andranno in un ospedale in Veneto non avranno più le priorità come previsto dalla legge, perché saranno considerati cittadini che vengono da fuori regione. E questo lo prevede la legge, non sono invenzioni di Zaia. Capiranno che rispetto ad alcuni fondi non avranno più accesso. Hanno già visto che i fondi dei comuni di confine, che sono stati istituiti anche per quei comuni con il Friuli, verranno dati ai comuni di confine con il Friuli, non più a Sappada, e quindi Santo Stefano si ritroverà, bontà sua, ad essere confinate con il,
sì,
e quindi avere più fondi, e concretizzeranno che non sono andati in Friuli, che concretizzeranno che prima di andare in Friuli entreranno in Carnia, con tutte gli aspetti e le contraddizioni di un territorio che sarà il loro territorio. Glielo dico perché fra l'altro da studente universitario per la laurea una delle due tesi l'ho fatta proprio sulla Carnia, per cui penso di conoscere bene i problemi,
sì,
di quel territorio dal punto di vista viabilistico, sociologico, storico,
anche economico, anche economico.
Per cui questa è la realtà.
Certo.
Cittadini che chiamano, mi lasci dire, che chiamano tutti i giorni perché chiedono che io faccia ricorso, e anche le associazioni di categoria, svegliamo anche questo piccolo retroscena, anche le associazioni di categoria che mi chiamano, io dico di no, perché è giusto che Sappada ha voluto intraprendere questa esperienza, lo faccia fino in fondo e lo faccia anche a beneficio di tutti quelli che pensano che andare al di là dello staccato sia tutto rose e fiori.
Senta presidente, qualche imprenditore ci ha rivolto una domanda alla quale non siamo in grado di rispondere: che cosa succede per chi ha ricevuto dei finanziamenti regionali, magari spalmati, no, nel tempo?
Ma quello è un contratto, per cui da quello che mi risulta, a meno che qualcuno mi smentisca, il contratto è un contratto che si rispetta, nel senso che le pluriennalità, però voglio ricordare magari trovatevi qualcuno dei grandi sostenitori del passaggio di Sappada in Friuli, segnategli il nome, tra qualche anno andate a chiedergli conto magari di tutto quello che non è accaduto, che, e delle promesse che comunque magari qualche sappadino è andato a fare ai sappadini dicendo ah, al di là dello steccato va bene. Poi c'è ovviamente, io prendo atto che mi è stato detto che Sappada va in Friuli Venezia Giulia per aspetti meramente culturali, a questo punto nessuno dovrà lamentarsi, no?
Certo, senta Presidente, come prima trasmissione del 2018 vediamo se riusciamo a fare un giro veloce di aggiornamenti su quelli che sono i temi sul tavolo importanti per la nostra provincia. Da qualche giorno le chiediamo, adesso abbiamo visto che c'è stato anche qualche risposta ufficiale sulla possibilità dell'allargamento al volo notturno per il 118, ci sono aggiornamenti sotto questo punto di vista?
Ma guardi, lì stiamo andando avanti, è una volontà, adesso i tempi non gli so dire, però comunque si sta andando avanti, cioè il volo notturno è imprescindibile per il territorio, soprattutto per un territorio come quello bellunese.
Infatti, il treno delle Dolomiti si riprende nel 2018, immagino anche l'iter per questo progetto.
Ma guardi, noi siamo fermi all'aspetto dello studio di fattibilità, sistemi territoriali ci sta lavorando, ci crediamo, resta fermo che il tavolo si regge su tre gambe che sono quelle della regione, del governo della provincia autonoma di Bolzano.
Certo.
Per cui è pur vero che noi abbiamo il nostro tratto che fondamentalmente punta al Venezia Cortina, però è altrettanto vero insomma che se non ci fosse completamento col Cortina Dobbiaco, dove diranno i nostri amici di Bolzano, sarebbe già monco il progetto, per cui forse sarebbe il caso di capire anche di fare un punto della situazione rispetto a questo tema, perché è da un bel po' che non si sentono gli amici di Bolzano.
E quindi non c'è qualche riunione, qualche vertice in vista, diciamo, in tempi brevi?
No, però la Sole De Berti è già allertata per seguire questa partita.
Perfetto.
Guardi, ne ho parlato più precisamente venerdì mattina.
Benissimo, e quindi insomma staremo anche qui a sentire gli aggiornamenti. Infine le chiedo anche una battuta sull'aeroporto di Cortina, vediamo che c'è questa società che sta lavorando e ci pare che anche questo sia un progetto che prosegue.
Ma guardi, lei sa che parla con uno che ha sempre sostenuto l'idea del recupero dell'aeroporto di Cortina. Con tutti gli annessi e connessi, penso che l'esperienza che io ho vissuto da amministratore con l'aeroporto di Asiago abbia dimostrato che Asiago, un cadavere eccellente come era quell'aeroporto, è stato preso in mano da imprenditori che sono poi, stiamo parlando di gente e di un imprenditore, in particolar modo del signor Gago su Asiago, che è un appassionato, non lo fa sicuramente per altri scopi, e porta ad Asiago 22.000 transiti all'anno aerei. E Cortina è un'avio superficie degna di questo nome. A Cortina significherebbe comunque alzare anche lo standing della qualità di turisti che arrivano a Cortina, il che non vuol dire che la qualità di oggi non va bene, però se puntiamo sempre di più a valorizzare le nostre Dolomiti, anche il fatto che possa arrivare d'estate, d'inverno, durante l'anno i voli piccoli aerei da turismo piuttosto che jet privati, penso che sia la direzione che Cortina deve sicuramente seguire.
Certamente un valore aggiunto. Bene Presidente, allora ci salutiamo con la consueta domanda di inizio anno. Lei ha seguito i Panevin veneti, vediamo il Panevin che riscontro ha dato, diciamo, anche su tutte queste tematiche, o comunque insomma qual è stata l'indicazione di quest'anno?
Fui verso sera poi in tappia in carriera, nel senso che prosperità e piazze piene. Guardi, l'ultima piazza che ho fatto è stata Arcade. Mm-hmm. In provincia di Treviso, penso avesse 7-8.000 persone, e le altre piazze e gli altri panerini ne ho fatti anche in campagna, in mezzo ai campi, non ho mai trovato meno di un migliaio di persone, per cui questa è la risposta che do a tutti quelli che descrivono il popolo di Panevin come un popolo di sverenati, di nostalgici o quant'altro. Ho visto famiglie, tantissimi bambini, un'infinità di bambini ho visto, di bimbi. Finiamola col dar la colpa al Panevin di tutti i guai dell'ambiente, cioè il Panevin esiste da millenni, è un rito pagano, è un rito che si perde nella notte dei tempi. Se l'aria di oggi non è più pulita di quella di mille anni fa, di certo non è per colpa del Panevin,
che comunque il suo responso l'ha dato e mi pare di capire positivo.
Certo, assolutamente.
Assolutamente. Sì. Benissimo, Presidente. Allora, grazie per oggi. Ancora buon proseguimento per questo 2018. Appuntamento a lunedì prossimo.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
In linea con il Presidente. Ogni lunedì alle 11.30 e in replica alle 19.30. Appuntamento in diretta con il Governatore del Veneto, Luca Zaia. Radio Club 103. Chi comunica, vince.